La qualità di un gioco, quindi, è regolata dalla comunicazione coinvolta. Vediamo che non si ha, in effetti, quando abbiamo parlato della formula della comunicazione, non abbiamo escluso le pallottole o le teiere. Una comunicazione completa tra due soldati andrebbe come segue. Gigi spara a Beppe. Beppe primo a Gigi primo. Colpi a vuoto a destra e a sinistra. Poi Beppe spara a Gigi. Gigi primo spara di rimando a Beppe primo. Entrambi hanno sparato in entrambe le direzioni. Entrambi hanno iniziato un attacco. Fate attenzione, rischiano di diventare amici. È solo quando Beppe è stato abbastanza sbadato da sparare a Gigi in un modo tale che Gigi non potesse sparargli di rimando che la faccenda si fa seria. Quello vuol dire non essere bravi tiratori. Una cosa così pone fine al gioco, su due piedi. E quando una sufficiente quantità di persone chiamate Beppe e una sufficiente quantità di persone chiamate Gigi hanno mancato di originare delle comunicazioni di ritorno o hanno mancato di rispondere a delle comunicazioni, si ha il controllo poliziesco. Proibito sparare. Sparare vietato. Tra l'altro, si ha una situazione che dipende esattamente dal numero di anni che sono trascorsi, che è una cosa curiosissima. È il numero di anni trascorsi che determina la quantità di controllo poliziesco che viene esercitato su chi usa delle armi da fuoco, o sull'uso stesso delle armi da fuoco, o qualcosa del genere. Prendiamo New York City. Andiamo un po' più indietro nel tempo. Prendiamo Londra. Immagino che chi cammina per strada a Londra con una pistola a 6 colpi appesa alla cintura, in bella vista, non sarebbe arrestato. Probabilmente lo porterebbero al Bedlam e ve lo rinchiuderebbero. Oppure i Bobby vorrebbero sapere in quale spettacolo recita. Quello sarebbe tutto. Nessuno lo considererebbe veramente un crimine. Sono sicuro che nessuno più lo considererebbe veramente un crimine. Se a New York City camminate per la strada con un revolver alla cintura, non vi daranno del pazzo. Vi sbatteranno semplicemente in gattabuia. A meno che, naturalmente, non siate un noto criminale, nel qual caso vi porterebbero via la pistola e vi lascerebbero liberi. Inoltre si dà il caso che, se a New York si possedesse un'arma e la si tenesse nel cassetto della scrivania, si potrebbe essere arrestati e spediti al fresco. Sul serio! Se si possedesse un'arma da fuoco e la si tenesse nell'auto, si finirebbe al fresco. Se si avesse un'arma, se ci fosse sopra un po' di ruggine da qualche parte, si potrebbe probabilmente ancora finire al fresco. Spostiamoci un po' più a ovest. Osserviamo come stanno le cose a Chicago. A Chicago, in realtà, non attirereste molta attenzione se camminaste per la strada con un fucile o persino un revolver. Forse potreste avere un revolver. E di nuovo si produrrebbero le stesse condizioni. Se foste un noto criminale, probabilmente vi restituirebbero la vostra arma dopo avervi arrestato. A Chicago li chiamano gli strumenti del mestiere. D'accordo. Prendiamo adesso l'Arizona. Se ci si avvicina a un negozio di ferramenta in Arizona, si vedono un mucchio di revolver, di rivoltelle, pistole e fucili, tutti in bella mostra sul bancone. Sull'angolo del bancone c'è un foglietto di carta che dice: i minori di 18 anni devono avere il permesso di un genitore o di un tutore per acquistare e possedere armi da fuoco. E questo non va interpretato in alcun modo come legge che richiede il porto d'armi. Si dice al commesso: vede quella Smith & Wesson, calibro 38? Mi piacerebbe comprarla, me la carichi. Pagate. Prendete la Smith & Wesson, la mettete in tasca e camminate per la strada. Se un poliziotto vi scoprisse con l'arma nascosta, probabilmente non gli interesserebbe molto. Penserebbe semplicemente che siete ben educati perché non state offendendo il pubblico pudore. Qualcosa del genere. Comunque, se la teneste nascosta, o se la teneste addosso, o la teneste ficcata nella vostra auto o in tasca o qualcosa del genere, la polizia non ci baderebbe molto.